Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Più Voci Podcast per Palcento. Vi ricordiamo che questo è un video podcast, lo potete sia ascoltare mentre state andando a lavoro in macchina che guardare mentre siete in pausa pranzo. Insieme a me questa puntata c'è Giulia.
Ciao, oggi come non c'è di nuovo il nostro compagno Luca, ma magari metteremo una faccetta qua in mezzo. E, allora, oggi puntata speciale, ora riprendo una frase che abbiamo detto fuori onda, abbiamo qua degli ospiti che se non ci fossero loro probabilmente i vogatori non sarebbero in acqua. Puntata quindi dedicata a persone che dedicano le loro giornate a far sì che i ragazzi possano andare in acqua e non parlo di allenatori, ma oggi siamo insieme a fianco a me, per chi non sta guardando il podcast, Giuseppe Greco e più esterno Francesco Di Santo. Quindi, benvenuti. E per noi è un grande piacere perché è importante vedere tutti i lati del palio. E i vogatori sono importanti, gli allenatori sono importanti, ma c'è un dietro le quinte che è fondamentale e che si porta una grande storia dietro. Quindi, senza togliervi troppo, vi chiedo, una alla volta, magari partendo da te, Giuseppe, di presentarvi cosa fate e cosa fate per il Palio del Golfo.
Io che sono in questo giro di barche di palio, praticamente da quando sono nato, cioè da bambino ho sempre vissuto il paese, un po' come Francesco, no? Vivevo in un paese dove si respira palio, però poi si respira palio, ma il palio non è quello che si vede, cioè è quello che si vede, però in realtà c'è tutto un dietro le quinte, come hai detto te. E se non ci fosse quello, cioè non, perché i vogatori sono importantissimi, anzi sono fondamentali. Però poi ci vuole chi ti mette a posto il remo, chi ti fa un ciglione, chi ti sistema la barca, si strappa un perno, un contrapiedi, la barca stessa. Perché l'ultima che l'abbiamo fatta a Cadimar l'ho fatta io di Serra Pianta, progetto fatto a Cadimar, l'abbiamo costruita noi con i miei paesani, un po' chi metteva una vite, chi metteva un colpo, chi mi passava un pezzo, l'abbiamo costruita interamente a Cadimar, il progettista di Cadimar, costruita a Cadimar dentro l'aeronautica. E se non ci fossero quelli, i vogatori si puoi prendere anche i più bravi in assoluto, però poi sono soli, nel senso che non hanno poi il seguito. E il dietro le quinte, come in un grande film, è fondamentale, penso. E noi facciamo parte di quel dietro le quinte.
Te invece, Francesco?
Guarda, anch'io, il palio in casa mia nasce dal mio papà, papà è grande vogatore, vincitore di tre pali, due campionati italiani, la bimba, la Franceschina, noi che abbiamo fatto qualche palio nei ragazzi, la Franceschina, la mia che ha sempre timonato, tutta ha vinto il palio a Cadimare, nemmeno a Pezzano, e il palio si vede tutti i giorni, il palio è una cosa molto importante. Poi io sono entrato in questa bellissima storia avendo una fortuna grossissima, che sono entrato in borgata perché avevo un po' più tempo e la nostra borgata aveva bisogno di costruire una barca e ho conosciuto un vero maestro d'ascia che è Michele
Balestrieri.
Ballestrieri. E ci siamo affidati a lui, io mi sono affiancato a lui dandogli la mia disponibilità, comprandogli quello che lui gli serviva per virtualizzare le cose, costruire questa barca più veloce possibile col figlio Andrea,
Andrea,
non ci dimentichiamo di Andrea.
su due
E poi ho
maestri.
avuto la fortuna della fortuna a conoscere il maestro dei maestri, Ivo Ghigini, quello che ha fatto 13 barche nel palio, quello che ha inventato il lamellare per le barche da corsa. E di lì, guardando Michele, che è una persona eccezionale, bravissima, non è geloso, ti fa vedere, è stato lì. E mi sono appassionato e poi in borgata, come dice Giuseppe, c'è sempre bisogno, e la scarmiera, il puntapiedi. Di lì mi sono ingegnato finché fare una barca, perché poi le borgate sono povere, di cui avevamo bisogno di un'altra barca. Ivo mi ha dato la sua disponibilità, abbiamo fatto la prima barca insieme, poi qualche refitting su qualche barca, finché fino all'altro giorno abbiamo inaugurato la barca nuova al Porto Vene, che ho fatto da solo, come dice Giuseppe, con gli amici che mi davano la mano.
Ecco, io forse prima non l'ho detto, ma perché voi quando vi abbiamo sentito avete detto no, non siamo maestri d'ascia. E non vi ho presentato così perché ho detto non vorrei fare errori.
Sì, perché maestro
Ora,
d'ascia è un titolo, no? Che devi, è un titolo che ti abilita a costruire barche sino un certo tipo di, se un tonnellaggio che adesso non so, e devi fare comunque un esame. E io né lui l'abbiamo fatto, però diciamo, bene o male sei un po' infarinato. Io comunque il mestiere con Michele proprio Balistieri, che è stato il mio maestro, avevo 18 anni, sono stato 10 anni con lui, poi la vita ti porta ad altre scelte, però poi dopo di quello non è che ho mollato definitivamente, no? Poi in paese chi c'ha bisogno di un piacere, siamo tutti amici, e chi in una panca, chi ti chiede un paiolo, chi ti chiede una cosa, e poi lì, come i medici di una volta, no? Vai, il pescatore ci fa il pezzettino, mi dà due pesci, vado dal muscolaio, ci faccio un paioletto o il tacco del motore
fuori bordo. Vado a Giuseppe, ci chiedo una barca.
Diventa, sì, diventa poi una cosa così a livello, come penso faccia lui, come abbiamo fatto un po' noi in paese, ci diamo una mano un po' uno con l'altro. E il titolo, cioè, io non l'ho mai preso, ecco, via quello. E tra altre cose Michele è stato il mio maestro. Sono un ottimo rapporto, una persona splendida, come ha detto Francesco. Padre e figlio, sono due maestri d'ascia, padre e figlio sono uno bravo dall'altro. Precisi, meticolosi, pignoli e bravi, bravi, punto. Non c'è altro, cioè, bravi, punto.
Come ci si avvicina a questo mestiere, a questa passione per...
Un po' ti nasce dentro, perché come dice lui, prima da ragazzino già c'erano tante barche di legno, e c'era la barca di legno, io mi ricordo che c'era un ragazzo, c'era una barca di legno, se la aggiustavamo, se la raschiavamo, se la pitturavamo, e poi come diceva Giuseppe, a me piaceva avere degli attrezzi, e c'era quello che ti chiamava il paiolo, la pernice, chi ti chiamava magari a pitturarci il bordo. E poi ti dico, di lì io ho avuto la fortuna di ristrutturare la barca dei miei cugini, che era una barca tipo una barca da corsa, che aveva tutte le ordinate fatte bollire, rinchiodata tutta al rame, e di lì, e poi io ho tutti i gozzi del mio paese in miniatura. Mi sono fatti i disegni, questo e quell'altro, e infatti quando ho avuto la fortuna di conoscere Ivo Ghigini, che la prima volta che l'ho visto mi ha dato del lei, che mi si è stata a trovarlo, perché noi avevamo bisogno di fare una barca da corsa e te cerchi sempre di chiamare, diciamo,
chi è
bravo. E siamo andati da lui guardando, e mi dice: le vede queste mani? Sono fredde e dure, non riescono a far più niente. Io poi abbiamo chiamato Michele, e poi sono andato a ricercare sto Ivo Ghigini. Ci siamo messi a parlare, e parla, parlavamo la solita lingua. A un certo punto siamo ritrovati seduti su uno scalino di una casa, ma lui non mi stava parlando, lui mi stava raccontando i suoi sogni, quei sogni che uno vorrebbe ricordare parola su parola. È di lì che poi ti nasce l'amore per queste cose, te lo trasmettono le persone giuste.
Diciamo che si ricollega anche un po' al discorso di prima del fatto che voi non avete l'abilitazione ufficiale da maestro d'ascia.
Però avete, soprattutto cambio di voce, però è, cioè, alla fine è per voi è quasi come se fosse un foglio che dice che potete farlo, perché in realtà poi c'è tutta quella conoscenza dietro, quell'esperienza dietro, quel fatto di aver fatto questa cosa realmente sul campo, che dice, cioè alla fine è un pro forma fondamentalmente, diventa quasi... Quando hai l'esperienza, quando hai tutte quelle cose, quella passione.
La passione fa la differenza.
È quello lì.
La passione, la volontà, la voglia di fare anche, la voglia di... Perché poi questo tipo di costruzione, no? È un gozzo.
Sì, esatto, volevo chiedere.
Gozzo speciale tipo palio. E per fare una barca del genere non ci vuole un'attrezzatura da cantiere. Cioè, diciamo, cose... particolari, è un tipo di costruzione, diciamo, relativamente semplice per chi lo sa fare, chiaramente.
Sì, esatto.
No? Però non ci vuole una particolare attrezzatura proprio da cantiere, perché lavori con le lamelle, lavori con una sparachiodi, lavori con la colla, cioè come tutte le cose bisogna saperle fare.
Sì, esatto.
Poi la difficoltà di questo tipo di barche è sulle misure, no? Perché la lunghezza fa la differenza, cioè te devi stare dentro il 5,40 perché è il limite massimo, la fai proprio al limite perché i vecchi, no, ma la realtà poi dicono che la barca quanto più lunga tanto più cammina, cioè la barca è il passo, no? Quindi te cerchi sempre di farla 5,39 e mezzo, cioè ci lasci quel margine di mezzo, però poi la larghezza e poi l'altezza, poi i materiali, il peso.
Esatto, anche il tonnellaggio.
E diciamo la fortuna che abbiamo noi, sia io che Francesco, che siamo passati da essere dentro le barche quando le barche erano ancora diverse, perché le nostre barche erano diverse,
sì, sì.
E a essere da esserci dentro, a esserci intorno e poi a farle, perché quando sei lì sei atleta e c'hai chi faceva il mio, che era al mio posto quando io ero dall'altra parte, e insomma chi ti aggiusta, chi ti mette a posto. Anche se tante cose, dico la verità, noi ce le facevamo proprio da soli, perché noi armarci gli streppi, cambiare certe cose, ce le facevamo da noi, o un senior o uno junior,
anche lo streppi stesso, una volta si faceva la treccia,
lo facevamo la treccia ma col pesi, no, era tutto un po' fatto un po' più
queste nuove tecnologie,
esatto. Ora ci sono dei materiali diversi.
È quello che dice Giuseppe. Noi quando abbiamo fatto la barca abbiamo comprato un progetto dall'ingegner Taddei,
che è mancato che poco
il mio amico Andrea me lo può è mancato anche da poco, e il mio amico Andrea me lo porta, io lo apro in casa, dico: Andrea, ma qua ci manca le panche, ci manca il posizionamento delle panche, delle scarmiere. Io lo chiamo sto Taddei, mi dice: guarda che questo qua ti possono solo aiutare gli allenatori e i vogatori.
Sì, perché ci sono loro dentro.
Sì, però è vero, ma è vero in parte, ti posso dire, sì, questa cosa, perché io ho lavorato ultimamente con un progetto di un'altra persona, lo studio Fagioli, che il nonno è quello che ha costruito il Gatto Nero.
Okay.
Quindi lo zio aveva fatto quella barca contestata famosa, che era quella che aveva la poppa più larga, era proprio una barca che era diversa. E sono tutte le barche di oggi, sono tutte figlie di quella, esatto, comunque, sì. Perché poi quello è stato proprio un cambiamento totale. Poi la svolta l'ha data comunque l'ingegnere Taddei, quello che ha mancato, con questo signore che io non ho la fortuna di conoscere, ma so chi è, perché so chi è, i Gini, che sono quelli che hanno portato la costruzione lamellare nelle barche tipo paglia, perché fare delle barche come facciamo noi oggi, tradizionali, non dico che è impossibile, ma è difficile, perché ora le barche sono fatte al contrario, cioè ora lavori su un modello, su un progetto comunque fatto da chi, e lavori al contrario, lavori su un modello, e poi le barche tradizionali, diciamo, si impostano in questo modo: chiglia, dritti, poi si fanno le ossature, le ordinali costole, si fanno le ossature, poi si fa il bordo e poi si fascia, fasciame, no? poi gli accessori interni, i paioli, tutte le altre cose. Questa barca qua è fatta esattamente al contrario. Cioè, si parte da un modello, okay, e poi si va prima a fasciame.
Ok.
Prima fasciame, che si piega su questo modello, si spara con le graffette, c'è una procedura completamente diversa. Lavori sulla lamelle dai 2-3 mm, qualcosa del genere. Poi ognuno ha le sue tecniche, no? Diciamo, io ho lavorato su 2,5 mm, Michele lavora su 3, lui lavora su 3, penso.
3-2 io.
Sì, più o meno, poi ognuno poi la fa, se la personalizza un po' la cosa, no? Io ho usato dei materiali diversi, ma non perché gli altri non siano giusti, perché è una cosa mia, cioè nel senso che quel tipo di legno lì per me non, e ho fatto con dell'altro materiale, ma è uguale, cioè non è che l'altro materiale, il risultato finale che conta, no? A me mi piaceva più quel tipo di materiale lì. E come ti ripeto, lo studio Fagioni, quando abbiamo fatto il progetto del calimare, quello che abbiamo noi, che stiamo usando le ragazze, mi ha dato tutti i particolari, quindi mi ha dato i punti, mi ha dato le altezze, mi ha dato le panche. Però, come diceva Francesco prima, lui mi dice: io ti do questi valori, sono quote che mi dà il computer, mi dà il progetto, mi danno le forme, però poi sta a te all'allenatore o a chi segue, perché io tra le altre cose ho fatto anche l'allenatore, quindi sta a te poi aggiustare i punti, gli attacchi, le scalmiere, l'alzata, il puntapiedi, quelle cose lì. Quindi lui ti dà una partenza, te parti dal punto zero, lui dice: per me questa è così. Però poi i vogatori non sono gli stessi, no? Ogni anno cambiano, c'è quello alto, c'è quello basso, c'è quello un po' più pesante, c'è quello un po' più leggero, c'è chi ha le braccia lunghe, chi ha la corte, di conseguenza devi comunque adattarti sempre, è tutto un lavoro dietro le quinte, esatto, che nessuno vede e che noi però facciamo.
Effettivamente io non ci avevo pensato al fatto che poi devi adattare la barca in base, cioè non è una cosa che ti viene in mente da persona che non sai.
Ma vedi,
che
noi, come ha detto Francesco prima, noi quando avevamo una barca solo, come ti ripeto, remi di legno, noi ci adattavamo. Io quando vogavo negli juniores nell'85, abbiamo vinto il paglio juniores e ha vinto il paglio del Golfo il Calimare. E a oggi Massimo Pasini, il capovoga del Calimare, è un palmo più basso di me, ma ci stavo lui, ci stavo io. Nel senso che lui si adattava un po' a me, io mi adattavo un po' a lui. Sì. Cioè, potevi mettere uno spessore dietro il puntapiedi, ti arrangiavi un po' come potevi, però da me a lui c'è una differenza di altezza, però abbiamo vinto tutti e due. E il secondo remo magari era più lungo, era più corto, però ti adattavi. Oggi invece, cosa che, fortunatamente per i vogatori, hanno tutto regolabile. Sì. Quindi la scamiera è regolabile, il puntapiedi è regolabile, poi ognuno ha la sua barca. Cioè, regolabile cosa vuol dire? 30 stagioni perdi 10-15 giorni, cioè 10-15 uscite, per settare la barca, mm-hmm. per far sì che l'avvocatore sia comodo.
Sia comodo, esatto.
Perché secondo me le barche non c'è quella che più cammina di più, che cammina di meno, la differenza la fa chi c'è dentro, cioè l'avvocatore. E secondo me il compito di chi costruisce le barche è che l'avvocatore sia comodo, che poi non c'è scusa, no? Hai capito? Io ti metto lì, ti metto in condizioni, non vuoi più a poppa, più a prova, io ti metto in condizioni di vogare bene, comodo, sì. come se fossi poltrona, però devi vogare poi, perché la differenza certo. la fa quello.
Esatto.
Domanda un po' così, per uscire un po', voi preferivate vogare o preferite fare le barche?
Io fare le barche.
Anch'io.
Speravo un po' di riflessione.
Anche perché
nessuna eccitazione.
Anche perché oggi è diventata un impegno. Io ti posso dire una cosa, ti dico un'altra cosa per quanto riguarda la mia famiglia.
Sì.
Lui ha detto: lui è avvocato, suo papà avvocato e sua figlia timonata.
Sì.
Mio papà avvocato sul gatto nero.
Mm.
Mio figlio ha vinto il Pagno 19. Io avvocato da ragazzo ho vinto il primo palio dell'Erici, ho fatto altri 2 o 3 pali, poi è cambiato il sistema. Poi è cambiato, noi ci allenavamo, quando andavamo a allenarci presto poteva essere marzo,
aprile,
cioè a marzo diceva ma non è presto, ma bene andiamo un po' a correre, ma dopo tutto l'inverno non facevi niente. Cioè noi il lunedì del palio, il bello cos'era, che andavamo al mare, noi mai al mare d'estate quando si vogava, mai,
certo.
Noi riposo dal lunedì e dopo il palio andavamo al mare, no? Andavamo al mare e allora vedevi da lontano, io mi ricordo una scena di ho visto Armandino ai 4 pali, quello è Armandino, è bianco come il latte, perché eravamo bianchi, non andavamo al mare,
esatto.
E allora dopo il palio uscivamo fuori e ci abbronzavamo dopo. Andavamo dopo
non bere che ti fa male,
sì,
giustamente iniziava a vogare davanti ad aprile, quindi è stato per forza
noi di padre, come dicevo, io ho lasciato a 22 anni, ho smesso perché lavoravo nei cantieri, facevo quel lavoro lì, lavoravo nei cantieri e poi adesso ti allena quasi tutto l'anno, quasi tutti i giorni, diventa un impegno troppo grande.
Te quando lavori su una barca ti scordi tutto, sei solo lì. E quando la finisci piangi come...
Sì, quando c'è il varo è un'emozione... No, è un'emozione grandissima. Poi ti dispiace quasi, no? Perché è una cosa...
Perché è finito.
Anche bene che...
Comunque,
io lo so che la barca che faccio io è del mio paese, no?
Sì, sì.
Cioè, non è mia, no? Però è mia.
È tua perché l'hai fatta tu.
Cioè, è mia, cioè, nel senso che sarà sempre la mia barca. Io di Cadimano di 2 ne ho fatte 3. Cioè, scusatemi, di 3 ne ho fatte 2. E la terza, l'ho quella che... Sì. Ci hanno avvocato, l'ho abbassata, l'ho morito, perché poi nel tempo quella che abbiamo noi, la terza barca, quella più vecchia, è dell'87, quindi ha qualche anno. Ed erano altre barche. Barche, quindi erano più alte, erano più aperte, e abbiamo modificato nell'arco del tempo, è stata modificata, abbiamo fatto i bordi, le panche, e anche quella lì, cioè le sento mie, hai capito?
Fare un refitting nella barca è molto più difficile.
No, è più difficile che costruirla, nuova. Assolutamente.
Sì.
Molto. Perché vai su una cosa vecchia che te devi rifare nuova.
Certo.
Io ho fatto una barca al Marola, un UFO che non sembra nemmeno una barca chiamata così UFO,
sì.
E c'è rimasto solo il guscio.
Quanto ci mettete più o meno per una barca?
Dipende, cioè adesso io lavoro, in conseguenza lo facevo sabato, la domenica, la sera, tempo perso, comunque dirti una tempistica francamente io
ti dico ci vuole 500 ore se uno ci lavora.
Io non ho mai fatto questo conto.
Io inizio alle 5:30 la mattina, finisco alle 4:30 in cantiere, poi vado lì.
Io non ho mai fatto questo conto del tempo.
Io ho iniziato la barca il 12 aprile l'anno scorso, ho finito l'8 aprile quest'anno.
Un compleanno.
Io non l'ho mai fatto.
Ci vuole 500 ore.
Perché non facendolo di professione. Non l'ho mai fatto, magari si tiene conto, io non ho neanche mai. Ho fatto il conto a volte del materiale, quello sì. Anche perché se decidessimo a Cadimare di dire ma quasi quasi facciamo una barca, allora ci vuole X.
Esatto, la
e
lista.
E poi anche lì sai bene che oggi i prezzi, come tra tutte le parti, no? Il legno costa una cifra, tra una settimana ne costa un'altra, non è che diminuisce, anzi aumenta. E quindi non ho mai orientativamente la cifra. Il materiale che ci vuole, quello lì sì, per forza. Però poi non ho mai tenuto conto del tempo.
No, il tempo te lo dico io, perché io sono uno...
Molto...
Ma per quello non...
Io quando, per esempio, è venuto il portavoce da me, mi ha detto quanto vogliono la barca, la volevano 115 kg, è venuta 114 metri. Io sono uno molto, molto matematico.
Molto preciso.
Invece, ad esempio,
tavoletta per tavoletta, io peso tutto.
Voi che barche avete fatto? Così per curiosità, di quelle che ci
Io
sono
da
adesso.
nuova ho fatto quella del Fesano dei ragazzi e quella adesso del Portovene. Poi dei refitting ne ho fatti due al Portovene, due al Marola, una al CRDD, poi una al Muggiano, due al Tellaro
Tutte,
e
la sfida e borgate.
quello il
Io
Tellaro.
molto meno, perché non... io ho fatto tra le altre cose un Fesano
Aia.
nel 2000,
Aia.
2001,
2001. La bella,
il
il
mobilio,
mobilio.
pensa al mobilio, lo chiamavano mobilio, perché? Perché era bellissimo, cioè era fatta in maniera, era un peccato buttarla in mare, da tanto, io non...
Beh.
Difatti, mobilio perché dalle sue parti, come dalle mie, sono appunto i meridionali, no? Allora, quando l'ho visto appare un mobilio, era diventata il
Mobilio.
mobilio, è vero così, è vero?
Sì,
E allora
mobilio.
mobilio, ma era bella, bella, bella.
Ogni
L'abbiamo anche quella
barca,
fatta con
noi
legno
abbiamo
immerso.
quella di Cerno, si
Ogni
chiama Belen,
barca c'ha un po' il
perché
nome,
ma davvero? Io non lo
ne aveva
sapevo.
costruita, era
La
venuta un po' sta poppa larga, è nata la
Belen,
Belen.
sì.
Non lo sapevo.
Li
Avete
conosco, no?
avuto mai qualche problema con vogatori, allenatori, magari su Pignoli?
Cioè,
Sì?
quella lì è una cosa
Non voglio mettere
proprio.
odio, era solo
No,
curiosità.
no, 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 ma è una
La
cosa normale.
discussione c'è sempre.
Sì,
Ma sì, Berin, per
se no non c'è
forza. Se
borgata,
no,
non
non
c'è
c'è.
equipaggio.
Finisce il
Sì.
campanile. Cioè, già ce n'è poco, no? Se non c'è un po' di campanilismo, allora vai a fare cose nei sacchi. Cioè, nel senso, non c'è. Se non c'è il campanilismo, se io lo guardo storto a lui, ma quel giorno lì, perché poi siamo amici da quando eravamo ragazzi, no? Un Paolo uguale, Paolo, lui dal canaletto, io vogavo nel Canimar, lui vogava nel canaletto. Lui ha vinto il Palio dei Giovani nell'84, lui ha vinto nell'85. Ci siamo guardati in Cagnesco. Quando sei lì, adesso, a parte che siamo amici, ma voglio dire, c'è sempre un po' di discussione, per forza.
Poi
Poi
sono giorni
noi di Canimar siamo
particolari.
così, noi in Canimar basta
Certo.
poco, no?
Io quando vado alle gare solo, io non mangio.
No.
Ma tra invece le borgate si fanno uno scrupolo ad andare a chiedere magari a un maestro d'asce per fare la barca, magari non lo so, al Cadimare. Si è fatto lo scrupolo ad andare a chiedere al maestro d'asce Fezzano di fare una barca o
Io non
no?
chiedo perché lui ne ha la prova, cioè io non lo faccio per scelta.
Io lo faccio perché per me è una passione. Poi ti dico,
Ok.
l'ultima barca è stata, in un momento difficile della mia vita, è quella che mi ha aiutato a tirarmi fuori da un infortunio difficilissimo, perché quando la tua forza sono le mani, poi te ne manca una,
Diventa difficile.
diventa difficile. Allora io non volevo fare più niente, tutti mi chiamavano, e invece grazie a un ragazzo di Portovene, Matteo, che mi ha spinto a rifare la barca per loro, io sono ripartito con una mano, sono riuscito a fare una barca. È stata una forza.
Passione, la passione, quella è la
Magari anche il
passione.
fatto che poi il palio diventa una famiglia, che a prescindere dalla borgata uno cerca sempre di tenerti dentro perché poi è quello
Ma secondo me
che
diventa proprio
è. E
non
poi ti
tanto.
ripeto, io lo faccio perché lo faccio proprio per poco. Se tu pensi che delle volte ti avanza solo quello che serve per comprare gli attrezzi che hai.
Sì, lo fai.
Io
Sì. Per
lo faccio proprio per aiutare
passione.
anche,
Esatto, lo fai per
per esempio, l'anno
passione.
scorso il Muggiano che ha vinto il Paglia, la settimana del Paglia ha rotto il timone, mi hanno chiamato e ci ho fatto il timone.
Porta fortuna allora.
Non esiste.
Oddio, c'è la puntata, poi tutti
Però un
quanti adesso
qualcosa ci
spaccano il
vuole perché gli
timone.
attrezzi costano.
Anche perché poi
Certo.
una barca così, secondo me, oggi ha dei costi importanti.
E beh.
Anche perché
Perché
poi.
500 ore, come dice Francesco, che sicuramente sono quelle lì, che possono essere 4,90 o 5,10, ma
Sì,
diciamo partiamo sulle 500.
sono
Cioè,
tante.
se te lo facci, la fai fare da un professionista, comunque i costi dei professionisti sappiamo come sono, fai presto a fare il
Se tu fai
conto.
conto che questo te lo posso dire, sicuro, che noi quando abbiamo fatto la Nena, l'ultima barca a Fezzano nel 2015, abbiamo speso 4.600 euro di legno e sono mi ha spesi 10.000. Poi
Sì, no,
c'è tutto il resto.
il materiale lievita, poi
Beh.
costa,
Sì.
roba che costa, capito?
Anche perché poi c'è il legno alla fine è il costo più grande, però non c'è
E
solo il legno.
il costo più grande sarebbe se uno si fa pagare la manodopera, la
Lì
maestra, noi non
capisci
siamo
che la
maestri
differenza fa
d'asce.
500 ore, il materiale sì, il materiale è con
Materiale
te,
costa, c'è delle
però
20 kg di
poi...
western, puntine,
Poi ci
questo e
metti comunque
quell'altro.
nelle 500 ore che dice Francesco, te ci devi mettere comunque l'attrezzatura ci vuole.
Sì, mi
Cioè, vai a comprare un avvitatore, esempio, non compri
io
quelli.
Io ho comprato la Tupi nuova della Tesla, ho speso 900 euro.
Non costa, cioè, solo che qui da 20 euro, ma lo sì. Guardi e non funziona.
Cioè, non esiste.
Lo guardi e non funziona, quindi te quando sei lì che devi mettere una vite, l'avvitatore, cioè, non, allora lo devi comprare nuovo. E questo fa
io
parte di quello che ti rimane,
quello
ma
che
ti rimane
poco. Ho speso io nella mia baracchetta va dai 11-12 mila euro, con tutti i rifitti che ho fatto non li ho ancora.
No, ma perché sei a buon mercato, nel senso che lo fai, non lo fai.
Ma perché non lo fa per soldi, lo fa per passione.
Ti posso garantire che è la verità.
Che poi alla fine sì. È quello che...
Perché è così.
Ma secondo me si collega anche alla domanda che ho fatto lei prima, cioè quindi quella di magari fare imbarcazioni per altre borgate, cioè lo fai perché ti piace fare le navi, ti piace perché ti fa...
Sì.
Nave no, perché è il termine corretto, sbagliato, però
barche.
Il gozzo.
Sì,
il discorso
sì,
è
sì.
Quello che lo fai... Per la passione, ma poi non puoi anche, cioè, non puoi neanche levare il tempo alle altre cose. Nel senso, lui magari ha più tempo libero. Io tempo libero ce n'ho poco, perché comunque alla sera, io comunque, il discorso del dietro le quinte, io ieri sera, fino alle 9:30, ero in mare con i ragazzi, con l'equipaggio. Perché comunque c'è mio figlio, comunque io sono sempre lì. Nel senso, poi scendi a terra, ieri sera era tardi, non ho potuto sistemare la scalmiera, oggi ho qualcosa da fare, sono andato oggi. Quindi, a parte che ci vuole il posto, e io non ce l'ho. Cioè io l'attrezzatura ce l'ho tutta e di più, però poi ci vuole il locale,
sì.
Perché
certo.
Il locale non deve ospitare solo, deve ospitare due barche, perché c'è il modello che è una barca,
okay, sì,
perché
sì.
Il modello è l'interno della barca, quindi okay. Ci vuole lo spazio per il modello e lo spazio per quando poi la giri per lavorare su lei, e poi ci vuole l'attrezzatura, quindi te non puoi lavorare, cioè, è un mestiere questo che
io su quello
viene
sono
bene
fascinato.
Se sei attrezzato.
Fortunato perché lì dove c'è la Marina del Fezzano c'è Ugo Vanello che è un molto appassionato,
ecco,
di queste cose, mi ha donato un posto suo in un angolo e ti dico io dal 2015 siamo lì e anche grazie a lui che riusciamo a fare andare avanti questo palio di queste barche, perché tutti i refitting che ti ho detto vengono di lì e lui non mi ha mai chiesto niente, ma non di soldi, perché so,
sì,
nemmeno
sì, sì.
Niente, per lui è proprio anche
un appassionato
piace. Alla fine io le faccio dall'inizio alla fine, io me le pitturo anche.
Ci vuole un locale che sia quantomeno 8 metri per 8.
Sì.
Perché la barca è 5,40 metri. Larga, considera che tra ingombri ci vuole 2 metri, no? Quindi la barca solo ti occupa 6x2, perché poi non è che devi
sì,
passare,
devi avere lo
ci devi
per
girare
lavorare.
Intorno. Quindi la barca è 5,40 per 1,60 minimo, no? Quindi te ci vuole almeno 6 metri per 2. Poi ci devi girare.
Sì, ci vuole tutto
e poi ci vuole altrettanto per la barca, perché il modello è quello, in più altrettanto. Poi ci vuole attrezzatura. Cioè, non è che lavori in mano, ci vuole un mezzo banco, un qualcosa da poterci appoggiare, da poter fare quello che devi
fare. Sì, poi ci vuole anche la sega grossa, la bindella per spaccare i legni, per, come dice lui, tutto il resto più o meno con degli attrezzi, diciamo, da hobbistica,
più o meno
di
piccoli,
marca,
sì.
Tarangi, però quando tu devi incominciare a fare la seretta o
una piala
a
filo, piala
a
spessore, una sega nastro un po' grande, ci vogliono
una bindella grossa per spaccare almeno i legni,
una bindella alla sega nastro,
okay. Sì, perché io nella mia testa inizio a immaginare gli strumenti
pensando che la bindella alla sega nastro, okay. Una circolare, una piala per comunque fare i pezzi
io ritmi. Infatti guarda, tante volte parlando con quel comitato del Borgaccio, ma perché non trovate un posto?
Per magari anche tutti, cioè che a ruota
insieme,
si organizzano,
ma non ce la fai a mettere insieme tutte le teste,
si riesce.
Perché poi siamo sempre lì, siamo tutti amici, però quando poi c'è la precisione che può avvantaggiare lui o me o quell'altro,
sì, perché poi ognuno
poi
ti lascia
sul mulino,
alla fine è un lavoro d'artista, quindi
gattari.
Ognuno ha la sua modo anche di lavorare, secondo
certo,
me, no?
Ci vorrebbe ogni paese che avesse
esatto,
un posto come lui.
Ad esempio, lui è più preciso, ha detto prima, quindi
sì,
sa le ore, sa quanto
noi quando abbiamo fatto le barche, tutte le due che abbiamo fatto, una con Michele, una l'ho fatta totalmente da solo, l'abbiamo fatta in aeronautica. L'aeronautica Cadimare ha un bel rapporto con noi, ci aveva dato un'area, cioè abbiamo costruito io con tipo fiera, no? Un capannone dentro un capannone, no? Che era giusto 10x8, una cifra del genere, tutto chiuso, e avevo la mia, ho fatto come un'officina, mi sono creato come un'officina e l'abbiamo costruita lì dentro. Però poi di fatto a Cadimare non abbiamo un posto dedicato a quello, cioè abbiamo il ricovero delle barche, che sì, devi verniciare, cambiare una scalmiera, fare un lavoro, lo facciamo lì, Ma se è giusto con le macchine, puoi lavorare con la roba a mano, macchinette, trapanini, abitatori, quelle cose lì. Però non abbiamo un locale come può avere Francesco di dire voglio fare una barca e la posso fare. Noi siamo un po' limitati a quello. Facciamo quello che ci possiamo fare dentro il ricovero, dentro l'hangar delle barche.
Ecco, ora che siamo arrivati poi anche un po' alla conclusione, in chiusura, no? E questo centenario del Palio, come vedete, è molto sentito, perché sono 100 anni di storia anche di barche, perché poi ci siete dietro anche voi. Come vedete per quest'anno e per il futuro quello che è il vostro mestiere? Nel senso, avete preoccupazioni riguardo al continuo, magari soprattutto nei giovani o per le prossime generazioni, per questo mestiere che alla fine non è un mestiere fatto per soldi, ma è per passione, per tradizione?
Vai. Ma guarda, io ti dico, il Palio è cambiato da quando era, come diceva prima, ragazzi, noi adesso, perché i ragazzi adesso studiano. Una volta tu, se li è, potevi diventare geometra, ragioniere. Adesso c'è l'università, e tanti ragazzi le perdiamo. Ce n'è già pochi, tanti le perdiamo per quello.
Poi sacrifici.
E l'unica preoccupazione è quella. Preoccupazione delle barche, no, penso che il lavoro sulle barche ci sarà sempre, perché e c'è tante ancora barche vecchie, e ti ripeto, se poi si fa questa maniera qua, riuscendo ad aiutare le borgate in maniera giusta, io penso che il nostro lavoro possa andare avanti. L'unica cosa è quello che il Palio oggi è molto più impegnativo, perché quando finisce agosto, la prima domenica, la settimana...
Ricomincia a luglio quello dell'anno prima.
La settimana dopo fanno già gli equipaggi, vedi che vanno in mare, sì. E poi i ragazzi, giustamente, studiano, e tanti le perdi.
Perché magari studiando fuori...
Le studiano fuori.
Ti dico, per quanto riguarda...
Però ho visto che quelli che ci sono adesso, ce ne tanti molto, molto appassionati.
Sì, ma è vero, anche girando tra le borgate. Sì.
Sì, dico, per quanto riguarda il mestiere del carpentiere, il maestro d'ascia, è una cosa che purtroppo è già andata persa, nel senso che ormai le barche di legno non le fa più nessuno, almeno dalle nostre parti. Giù qualcosa in meridione c'è, però vedo che ci sono tanti ragazzi giovani che si appassionano a questa cosa con i corsi che fanno, quelli che fa la regione, li fa lo Stato, non so chi li fa, e si appassionano. Poi comunque il legno, non ci sarà più la barca, non si costruirà più la barca classica, ma comunque sulle barche, le barche a vela hanno gli alberi di legno, comunque hanno la coperta che è di legno, i mobili dentro sono di legno, e tutto quello che è di bello sulle barche moderne, su quei, come li chiamano, i ferri da stiro, tutto quello che è di bello, tutto quello che è di bello è di legno.
E beh, effettivamente.
Perché uno quando entra in una barca di legno, lo scafo fuori può essere bello quanto vuoi, però quando entri dentro vedi il mobile bello, il tavolo bello, è di legno.
È più estetico.
È di legno. Quindi tutto quello che è sulle barche, dalla barca medio piccola alle barche gigantesche, tutto quello che è bello è di legno. E poi uno non è che bel motore che c'hanno lassù.
Se dovesse finire il Palio, per me è finito anche il discorso di barca. Io non, non sono proprio, tanta gente mi chiama, no, ci riesco. Per me ho quello a fare lì, perché mi sono detto, voglio portare avanti per riuscire a aiutare, però tanta gente mi chiama, ma per piacere.
No, è come ti ripeto, il legno è l'unica cosa, come ti ripeto, ci sarà sempre meno gente che li fa, fortunatamente c'è lui, ci posso essere io, c'è Michele, c'è Andrea che è giovane, però poi che fa questo, una volta ogni paese, a Fezzano c'era chi costruiva barche, a Cadimare, barche da palio intendo, a Canaletto ce n'era un paio, c'era uno a Porto Venere, c'era a Marola. Cioè ogni paese, non dico ogni paese, Alegrasti. Cioè a Canimare c'era proprio la bottega dei fagioni, la baracca dei fagioni, che nasceva proprio dalla carta al varo. A Fezzano c'era, adesso non mi ricordo il nome, ma c'era uno che faceva barche da palio, c'era comunque chi lavorava sulle barche. A Canimare falegnami ce n'erano, diciamo falegnami, ma carpentieri, ecco, ce n'erano forse 7-8. E lo stesso a Fezzano, ma nei borghi, nei posti di mare, dove le barche, come diceva Francesco prima, erano di legno, Prima noi abbiamo imparato sulle nostre barche, perché ogni tanto devi comunque raschiarla, ogni tanto fa acqua, devi darci un po' di stoppa, ogni tanto molla la tavola, devi inchiodare, si rompe una scalmiera, si rompe un remo. Il remo non è che li venivamo a comprare noi, lo riparavi e te lo facevi nelle barche.
Devi arrangiarti, cioè
andavamo
era più...
a comprarli dai cantieri di demolizione, li pigliavi lunghi, erano lunghissimi, li tagliavi, li accorciavi e prendevi un po' di praticità, usare pialetta, usare la sega.
Eh sì, diventava più pratico.
Cioè facevi, ma te lo facevi te, perché a noi non ce lo faceva nessuno.
Forse era anche più bello.
Esatto, poi magari poi eravamo soddisfatti.
Eravamo economi noi, non è che potevamo dire vado al magazzino, spendo...
Per forza, iniziamo ad aprile, dovevamo fare per forza.
Ti compro i remi, cioè, stavamo a te, cioè, e ce le fa, tante cose ce le facevamo da soli, e io penso che la nostra passione, l'entusiasmo è un po' nato da quello. Noi andavamo al mare quando eravamo ragazzotti, partiamo da Cadimare, andavamo a Remi, andavamo a fare il bagno alla diga. Mettevamo, ma è la verità, perché noi facevamo le gare con i ciattini in paese.
Ognuno
sapeva, noi sapevamo, facciamo proprio le partenze.
Ecco, grazie.
Ciattino è oggi li chiamano tender.
Ah,
no? Ok. Era quei barchini che usavano per andare a bordo alle barche in rada, no? Facevamo le gare, io mi ricordo a Cadimare, l'ho fatta anch'io, ero bambino, avevo avuto 8-9 anni. C'era la gente qua a Paio del Golfo, ma tanto di premiazioni, con lo sparo della partenza.
Veramente?
Assolutamente sì.
Io non lo sapevo, che
perché
bello.
Perché ti dico,
però.
A noi non ci hanno insegnato nessuno a vogare. Poi ci hanno perfezionato, sì. Nel senso che, poi quando sai, un conto è vogare come vogavamo noi alla scia o come veniva. Però poi quando sei sulla barca da paglio devi guardare in un certo modo, la barca è sensibile, però poi ti hanno aggiustato, ecco, nel senso, però non c'è,
ci hanno corretto,
bravo, a noi non c'è stato nessuno a vogare, hai capito? Noi andavamo, come ti ripeto, al mare, pigliavamo i remi da un'altra barca in prestito, mettevamo quattro remi, quattro vogavano, uno stava al timone, ma non c'era il timone, poi stavi lì, voga più te, andavamo a fare il bagno. Poi alla sera sfiniti, qualche anima buona ci portava dietro a rimorchio, ma non andavamo a remi.
Obiettivo finale per
cioè,
il bagno.
Cioè, 8 anni.
Sì, no, guarda che ti posso garantire che erano 8-10 anni.
Era lungo.
Era un altro tipo di golfo nostro, eh.
Eh sì, è vero anche quello.
Perché noi il problema grosso era quando passavano i vaporetti.
Invece adesso...
C'erano 3 vaporetti di quelli dietro dalla filtra, ma addirittura ancora, e non c'era pericoli. Ormai oggi c'è più traffico che in autostrada,
certo,
sì.
Quindi diventa pericoloso, ecco.
Ecco, ora domanda proprio per chiudere così, veloce, ormai lo chiediamo a tutti. Avete un pronostico di classifica, tra virgolette, per il Paio del Golfo?
Cadimare.
Vabbè, niente.
È secondo figurino. Rapido, pam.
Ma io dico se c'è 3-4 barche.
Vai.
Io poi non ho ancora visto una gara.
Poi ci rivediamo dopo il palio.
Un palio combattuto come quest'anno, però...
Bellissimo palio questo.
Sì.
Bellissimo palio.
Bellissimo.
Non saprei dirti, perché io dico che... Ma forse anche più di 4 barche, anche 5. No,
dai, le prime 5.
Le 5, allora, sì. Canaletto, Fezzano, Cadimare, Marola e Portovera.
Ok. Ce le dobbiamo segnare, perché poi a fine dobbiamo venire qua.
Dobbiamo scrivere. All'inizio dobbiamo farci
quello. Esatto. Io ti dico che è un palio bello come bello. Quest'anno, anche perché una volta negli altri anni tanti vogatori si facevano. Cioè si sono divisi, sì. I vogatori forti.
Sì.
Sono un po' divisi.
Sì. Equamente.
Poi dalle prime gare gli stacchi si sono un po' accorciati, no?
Sì.
E quindi. È un bel palio.
Io dico che è un bel palio.
Bene.
Perché poi con qualsiasi persona ci parli, qualsiasi vogatore, ci tengono proprio tutti. È per quello che dico, secondo me non può finire, perché poi dopo il centesimo tanti si innamoreranno,
certo.
C'è tanti ragazzi giovani.
Un bel trampolino, dai.
Sì,
poi
per
giovani,
la rinascita.
C'è proprio dei bei equipaggi.
Il problema secondo me sarà quando non trovi equipaggi junior.
Perché poi non c'è.
Perché l'equipaggio junior è la scuola per il Paio del Golfo.
Certo.
Cioè è il tamponino di lancio.
Sì, sì, sì.
Tanti che vogano oggi e vengono comunque da trascorsi junior.
Certo.
Quasi tutti. Difficilmente si parte da grande, ecco, via. Noi dicevamo grandi e piccoli quando erano i nostri tempi.
Ma anche adesso più o meno.
Noi siamo grandi e piccoli.
Invece
no?
Era junior.
Però il problema sarà quando non ci saranno più, o meglio, quando scarseggeranno, e fortunatamente quest'anno ho visto che ci sono quasi tutti gli equipaggi.
Sì, sì, anche delle donne, tutti.
Delle quanti. Donne e degli junior, ma se le donne è una cosa a sé, no? Cioè, lo juniores è continuità per il palio, la donna, sì, è continuità per la donna, nel senso certo. Che per quel tipo di categoria lì. E il problema sarà quando non ci saranno più, sì. O meglio, scarseggeranno gli uomini.
Ci avete raccontato tantissimo, io avrei altri milioni di domande che sono curiosissima, ve le farò dopo fuori onda e nessuno lo saprà, mi dispiace. Però vi ringraziamo perché secondo me è una cosa che deve essere conosciuta da tutti, è un lavoro che deve essere anche riconosciuto da tutti.
Io vi dico grazie a voi perché sono 2 anni che si riesce a parlare di gente che fa le barche, si parlava solo di
vogatori, di barche
queste
già
cose
fatte.
Qua erano un po' state messe a parte, infatti io sono un po' restio in queste cose qua. L'anno scorso è stato a Telerigo Sud, era molto piacere, la prima che vi ho detto vi ringrazio io a voi che fate conoscere chi c'è.
No, è una cosa importante perché
fanno le persone a prescindere da avvocatore o meno. Sì.
Perché come abbiamo detto all'inizio, il dietro le quinte fa la differenza. Perché il grande attore ha comunque dietro uno staff non indifferente, no?
Un po' tipo il meccanico della Formula 1, della MotoGP.
Eh sì, appunto. Cioè,
tu non vedi il lavoro che c'è dietro, però se la moto
sì, lo vedi nel momento che vedi quando c'è la gara.
Esatto,
no? La
parte dietro non la vedi. Tutto.
Però noi quel lavoro lì non c'è. Noi la domenica sì, vedi che siamo 2, 3 barche, 4 barche, andiamo là alla gara. Però andare alla gara è un passatempo quello poi, no? Perché comunque te lavori d'inverno.
Sì,
noi andiamo in mare con le lucine in fronte, no?
Io perché già sono di quelli che non riescono nemmeno ad andare a vedere gli allenamenti.
Io vedi, faccio un tipo di
io soffro anche lì.
Che hai paura che succeda qualcosa alla barca?
No. Mi sto...
Ah, ok, no, perché poteva
soffri
essere.
Perché tieni a quel
tieni
nome
a
che
quel
c'è
momento,
scritto.
Cioè, capito?
Sì.
A quel nome che c'è scritto lì sotto. No? Poi io, come ti ripeto, io a maggior ragione ho mio figlio sopra. Lui, quando aveva sua figlia, già la senti. Poi se sai... nel suo caso la bimba, la ragazza, e nel caso io ho mio figlio, è peggio che essere avvocato
perché non ci puoi fare niente, secondo
è
me
peggio,
cioè, puoi
perché
solo...
io ti posso dire che nel
19
il 2019 abbiamo vinto il palio, con la noi il palio l'abbiamo vinto ai 250 metri, dopo 250 metri abbiamo già vinto il palio. Io il palio l'ho rivisto alle 5:30 di mattina a casa perché mi sono girato di schiena, non so, viene la palio ancora adesso. Non riesco, cioè io poi, come ti ripeto, già è un'emozione inspiegabile, non si può spiegare, non si può spiegare. Poi averci, cioè, ce l'hai lì a sopra, cioè, mio figlio, è una cosa che non puoi spiegarlo. Come ci si spiega? Cos'è il mare?
Io
come
mi ricordo il mare, quello che ha con la Franceschina Cadimare, che la sera viene a casa, la sera mi dice papà, domenica vinciamo il palio, ma sono andate nemmeno a spinta. Gli ho detto,
quell'anno lì ha vinto Mugiano il palio.
Vinciamo il palio.
E io anche quell'anno lì ero dietro le quinte.
E perché lei poi se ne fedeva, non voleva che io stavo sulla bandiera del Cadimare e io non gliel'ho negato.
Certo.
E andavo lì e l'hanno trattata come una figlia.
No, ma poi la Fra, vabbè, io conosco lui, la Fra l'ho vista, non dico nascere, ma quasi, della età dei miei figli, più o meno siamo lì, poi la vedo sempre rispettosissima, è una bella persona, ecco. E comunque anche lì ero dietro le quinte. Io dal 2006, dall'anno storico della sezione canottaggio a Cadimare, che sono lì, però è la prima volta che mi faccio intervistare.
No, perché sono esclusiva.
Esclusiva di voci podcast.
Mi piace stare dietro le quinte. Io sono mai nelle foto, quando fa le foto mi scanso.
Ti ripeto, volentieri l'anno scorso perché ero contento che volevano far conoscere veramente che non c'è solo i vogatori, che c'è qualcuno sui vogatori.
Io l'avevo detto a loro quando è nato il progetto, ho detto io voglio una puntata con i maestri d'ascia, e non diremo maestri d'ascia, chiamiamo i carpentieri. Così.
Io quando
ci ho pensato,
mi vuol venire sempre aperto, venire a vedere, tanto non c'è niente, ma che cosa nascondi?
È un modo anche per tramandare per la passione,
esatto,
e il palio.
Assolutamente, poi ora sei, come dicevamo prima, sei un po' avvantaggiato perché... l'attrezzatura ti avvantaggia, ma poi comunque la differenza, mettila come vuoi te, la fa lui, la faccio io, la fa chi costruisce la barca, perché te non fai, non so manco come dirvelo, cioè lo fai perché è una passione, è una...
La barca sai quando la fai te? Di notte, quando dormi. Per giorno dopo
ma all'indomani è davvero verità, sono sane verità, perché all'indomani te...
è un incubo, cioè tu
non è un incubo perché te all'indomani sai già quello che devi fare. Te alla notte dormi e pensi, o pensi e dormi, non lo so come si può dire, Ma è verità, guarda che non sono la verità. O quando sei io vado, andavo nel terrazzo a fumarmi la sigaretta, pensavo domani mattina, quando vado alle 3, alle 5, alle 6, vado là, devo incollare quel pezzo lì, perché poi dopo incollo quel pezzo lì, perché poi dopo posso incollare quell'altro. La sera magari ritardi mezz'ora, perché se incollo questo, domani sono avvantaggiato, sì, non perdo la giornata. Cioè, è la notte, pensi, all'indomani vai là, è come se
è già tutto preciso,
come se ti dessero la corda, no?
Pensi alla barca Belen.
Pensi alla barca, perché la barca è lì, Belen sa dove.
Va bene, allora noi quindi vi ringraziamo di nuovo.
Grazie
e siamo molto
grazie
contenti, e per noi è stata anche una bella lezione, perché poi, esatto, cioè per noi anche che magari siamo fuori, o per chi poi ci ascolta fuori che magari non sa proprio del palio, secondo me è molto interessante, perché hai anche un altro punto di vista rispetto agli altri, quindi vi ringraziamo per essere venuti. E ora vi preparo, ci sarà una lista lunga di ringraziamenti prima della fine della puntata. Allora ringraziamo, vabbè, gli ospiti, ringrazio il mio compagno di puntata,
grazie a te,
ringrazio i ragazzi che sono dietro alle telecamere, sia quelli di A Più Voci Podcast che le persone che ci hanno permesso di creare questo format sul Palio del Golfo, quindi le persone che si occupano della comunicazione del palio. Ringraziamo lo studio Club 35. Vi ricordiamo che le nostre puntate sono disponibili su YouTube e Spotify, e di seguire sia le pagine del PVC Podcast che le pagine del Palio del Golfo. Quindi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao,
grazie.
Ciao a tutti. Grazie, buonasera. Podcast.